Dal Vangelo secondo Marco. Gesù cominciò di nuovo ad insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra». E subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Innanzitutto salutare cordialmente tutti voi, in particolare saluto con sentimenti di viva riconoscenza coloro che hanno portato avanti il lavoro che oggi vi viene consegnato, in particolare coloro che dirigono l'ufficio diocesano per la pastorale del matrimonio e della famiglia, Don Renato, insieme con Carla e Cesare. E poi desidero ringraziare sentitamente Don Cristiano, che ha preso il testimone da Don Renato dopo 4 anni di studio intenso a Roma. Ecco, abbiamo voluto che coloro che affrontano oggi questi temi abbiano una solida preparazione su tutti i campi. Così ringrazio Don Giorgio De Checchi e la coppia che ci ha parlato. L'atto che oggi compiamo ha un grande significato che, se lo rapportiamo alla situazione della Chiesa di qualche decennio fa e attualmente. E mia impressione generale è che oggi noi siamo di fronte alla necessità di presentare bene la novità cristiana e la libertà cristiana. La novità cristiana sul matrimonio, è evidente questo, eh? La cultura, diciamo, egemone che si è imposta, che è venuta avanti ormai da secoli, che ha trovato ormai larga espressione oggi secolarizzata, che cosa ha ridotto il matrimonio? Provate a domandarvi. Ecco, noi vediamo allora la differenza che c'è con la novità, la proposta cristiana. Questa proposta è inferiore o è superiore? È più bella o più brutta? Io credo, vedete, che un grande compito oggi della comunità cristiana è di conservare questi valori straordinari che non sono soltanto della Chiesa, ma per tutta l'umanità. E per quanto si riferisce al matrimonio, si tocca un elemento non periferico, ma essenziale, che riguarda l'immagine di Dio stesso. È quello che nella visione cristiana è più fondamentale di Dio, che è amore trinitario. L'immagine di Dio, lo sapete, completa, non è semplicemente l'uomo e la donna, ma insieme realizzati nella famiglia, perché Dio è relazione trinitaria di amore. Quindi qui tocchiamo, vedete, qualche cosa di essenziale. Tocchiamo poi il mistero di Cristo e della Chiesa. Ora, questa è una novità totale. E noi dobbiamo renderci conto, quindi, vedete, anche all'interno della Chiesa siamo stati obbligati dall'evoluzione storica a ripensare tutto questo. Prima veniva dato come per scontato. Non ci facevano tutti questi percorsi di preparazione al matrimonio. La società era diversa. Ecco allora la necessità in cui ci troviamo, in questo campo come in altri, di approfondire ancora di più la grandezza del mistero cristiano che noi abbiamo, in tutti i campi. Bisogna che abbiamo, ecco, questo animo contemplativo, di ricerca, di approfondimento, di gioia anche di questa scoperta, per poterla poi anche comunicare e aiutare gli altri. Ecco, voi siete coppie che accompagnano. A me verrebbe da pensare a un'immagine, ce ne sono tante, ecco, che troviamo nella Bibbia. Mi viene in questo momento da pensare a quello che narra gli Atti degli Apostoli su il diacono Filippo che incontra, verso mezzogiorno, una strada deserta, l'eunuco della regina Candace, e sale sul suo carro. E questo sta leggendo anche la parola di Dio, il libro del profeta Isaia, ma non riesce a capire. E domanda al diacono Filippo: ma di che cosa si tratta? Chi è questo? Allora vedete, il testo biblico dice che il diacono Filippo si è seduto accanto all'altro, non sopra, non fuori, ecco la relazione proprio alla pari, lo accompagna. Ma l'eunuco non sa interpretare quella parola e si rivolge al diacono. E il diacono Filippo gli fa l'annuncio. Questo annuncio che gli fa il diacono non è che l'abbia scoperto lui, il diacono Filippo, non è che aveva studiato, che ha capito quello per chissà che cosa, o che la parola l'ha scritta lui. È la parola di Dio che lui però prima ha capito e è capace di dare anche all'altro. Questo si chiama l'annuncio. Vedete, l'accompagnamento è necessario, ma è previo all'annuncio. Questo annuncio bisogna darlo perché non è un qualche cosa che deduciamo noi semplicemente da noi stessi, dalla cultura, dalla ragione. Supera tutti. Tanto chi è accompagnato come chi anche accompagna. Tutti siamo sotto la parola di Dio. Ecco, naturalmente però l'accompagnatore è uno, ecco, che da un lato conosce la persona, ascolta le sue domande, ma dall'altro è capace anche di darle l'annuncio. Ecco, questo, vedete, è fondamentale. Questo è fondamentale. E noi ci troviamo oggi davvero in questa situazione e voi sarete chiamati a accompagnare delle persone che si trovano nelle situazioni più diverse della società di oggi. Ecco allora l'esigenza di approntare, ecco, questo percorso di accompagnamento per portare queste persone a scoprire l'annuncio nel matrimonio della famiglia cristiana, che vedete fondamentalmente poi è un annuncio che è fondato su una riscoperta della fede, dell'incontro con il Signore. Ecco perché, ecco, questi anche percorsi non sono più semplicemente percorsi tecnici o di anche aspetti necessari ma non essenziali del matrimonio. Ecco, sono percorsi che devono portare prima di tutto a una riscoperta della fede, di una fede che si incarna nella vita. Questo ormai è di un'assoluta evidenza. E questo però domanda, vedete anche dagli accompagnatori, domanda una capacità particolare di saper comunicare il vissuto della fede. Il vissuto della fede. Ecco, di cui il matrimonio è uno degli aspetti, non si regge da solo, non si regge da solo, non si capisce neanche da solo. E voi capite allora la complessità di questo e come bisogna, ecco, che ci sia una elaborazione comunitaria di tutta la Chiesa, perché vengono toccati gli aspetti i più difficili anche della situazione culturale di oggi. Voi certamente avete acquisito anche una esperienza e la Chiesa in questi tempi, anche essendosi già messa su questa linea, ha saputo anche elaborare tutta una esperienza e a partire da questa esperienza, ecco, anche tematizzarla in questo testo che viene consegnato oggi. Come voi sapete molto bene, è frutto di un lavoro, diciamo, sinodale a vari livelli. Diocesani, ecco, della regione ecclesiastica del Triveneto, dell'Italia. Un lavoro quindi che è la confluenza di apporti molto diversi ma complementari. Viene affidato a voi, ecco, con grande fiducia. Vorrei dire che per voi è anche uno stimolo alla vostra crescita. L'abbiamo sentito anche nell'esperienza sia di una coppia accompagnatrice come anche del sacerdote. Ognuno, comunicando con gli altri, vivendo la sua esperienza profonda con gli altri, è sempre anche sollecitato a crescere lui stesso, a vedere sempre aspetti anche nuovi, più profondi. Io ben volentieri vi faccio questa consegna e vorrei invitare tutti voi a meditarla e a specializzarvi sempre di più in questa forma di accompagnamento che, secondo anche delle indicazioni generali del modo di fare pastorale oggi, va fatta in equipe con ministerialità diversa. Ecco, questo è anche un punto molto importante. Ecco, vorrei sottolineare in modo particolare quello che dalla mia, anche forse più povera esperienza di voi in questo campo, mi pare di capire. Ecco, l'evoluzione della cultura di oggi, allontanandosi dal senso profondo della fede, voi sapete molto bene, ha portato a una visione privatistica del matrimonio. E questa in armonia con tutta un'evoluzione anche antropologica della persona, che si considera, si autodefinisce come un io incapsulato in se stesso. Ecco, è diventato molto difficile la relazione con l'altro, molto difficile. Ecco, noi viviamo, specialmente nelle città, questi fenomeni, per esempio, dell'isolamento delle persone, della solitudine, dei singoli, tutte queste cose. Ecco, è un fenomeno, questo qua, vistoso, ma crea molti, molti problemi. I rapporti poi tante volte tra le persone sono molto frammentari, sono molto veloci, non c'è tempo perché il lavoro, una cosa, l'altra assorbe. Il tempo gratuito dedicato all'uno all'altro, lo stabilire una vera relazione è diventato estremamente difficile. Eppure, vedete, qui c'è una verità fondamentale, e che è profondamente biblica, ma che è anche filosofica, che comprendiamo. Ecco, la nostra identità, il nostro anche essere uomo, donna o altro, non è mai una identità che si può comprendere nella sua pienezza rimanendo chiusa in se stessa. La relazione è fondamentale per la comprensione dell'identità della persona e per la sua realizzazione. Però non è una relazione qualunque. Ecco, trova il suo punto più profondo e più significativo nella relazione coniugale. Perché questa, vedete, la relazione coniugale, in modo particolare quando è capita nell'annuncio cristiano, risana l'uomo dalla fondamentale incompletezza in cui vive. Ecco, la sessualità viene tanto esaltata anche nel Cantico dei Cantici, ma vedete, se voi la guardate a fondo, anche in base alla psicanalisi, indica prima di tutto che cosa? Indica divisione e incompletezza. Tu non hai tutto. Non puoi pensare che sei tutto, neanche se vuoi. E indica anche il cammino della morte, perché si trasmette nella sessualità la vita. Perché? Perché a un certo punto finisce questa, E questi sono dati acquisiti, anche Freud aveva capito che Eros è molto imparentato con Thanatos, con la morte. Allora voi capite subito, ecco, che qui c'è un mistero molto profondo, che va molto al di là della superficialità con cui si vede tante volte oggi. Ma la riflessione più profonda, anche psicologica, filosofica, ha capito questo, solo che, vedete, nella prassi non riesce a dare una giustificazione, non riesce a presentare uno stile di vita, un modello, e la persona rimane molto chiusa in se stesso, che crea poi tutta la sua infelicità, crea tutte le fragilità del matrimonio, ma crea poi la separatezza, l'isolamento dei ragazzi, dei bambini, dei giovani e poi anche degli anziani che poi vengono messi in casa di riposo. Ecco, questa è una delle grandi sofferenze di oggi. Ecco, che nasce, vedete, da questo tipo di cultura. Ora, andare contro questa cultura è estremamente difficile e portarla poi, ecco, a una conversione nella relazione coniugale domanda un grande cammino. Voi lo sapete questo qui, ma bisogna saperlo per poterlo intercettare e poter aiutare le persone. Allora, portandole a questa visione cristiana, ecco, che ha questa base antropologica, e si fa un servizio enorme alla persona, perché altrimenti da solo dove va nella vita? E non manifesta pienamente neanche tutta la sua umanità. Ecco. Qui vedete, tante volte è venuto in crisi anche semplicemente la domanda: chi è l'uomo, chi è la donna? Ecco, una certa corrente, per esempio, porta a concepire il corpo, voi sapete, come materia indifferenziata, in cui il tuo io può usarla come vuole. Non ha, il carattere biologico non fa parte dell'io della tua persona. Ecco, a partire già da Descartes diceva: l'io è pensiero, cogito ergo sum, il mio pensiero sono io, il corpo è escluso. Ma voi sapete, questa qui è solo una riproposizione di una eresia che il cristianesimo ha combattuto nei primi tempi, si chiamava l'ognosticismo. In fondo non c'è molto di nuovo. Dopo sapete cosa faceva l'ognosticismo? Siccome il corpo biologico non ha valore, tu puoi essere un libertino tranquillamente. Ecco. E invece vedete l'importanza che ha nell'antropologia cristiana il fatto anche del corpo. Tu sei un io, un spirito, ma non puoi pensarti senza il corpo. Il corpo non è un oggetto. È una forma espressiva del tuo io nello spazio, nel tempo e nella comunicazione. Non può mai essere un oggetto. Eppure quante volte è così? Questa cultura che sembra privilegiare il corpo, vedete che dopo alla fine a che cosa lo riduce, e si vede in tutte le forme di oggi, no? Ecco, nell'interpretare anche il corpo della donna, nella pornografia, in questo, in quell'altro, ecco, il corpo come un deposito di organi, che si può fare quello che si vuole, via dicendo. Ecco, sono tutte, ecco, tematiche che sono venute molto in luce nella cultura e nella prassi, nel pensiero di oggi, dove è difficile fare anche una vera riflessione profonda. Quindi tante volte anche noi, vedete, nella nostra catechesi, negli incontri, siamo obbligati anche a riprendere quelle che sono riflessioni di tipo filosofico serio, perché non ci si pensa tante volte. Ecco, si è bombardati da tutta una cultura diffusa, da tutti i mass media, e non c'è un vero spirito critico per poterla rielaborare. Un grande compito della Chiesa, quindi, è anche questo oggi. Da quello poi che io ho potuto capire anche in incontri che ho fatto, è perché si arriva anche a tutto questo fenomeno diffuso delle convivenze oggi. Ecco, ci sono vari, certamente, interpretazioni, fattori diversi nei singoli casi, ecco. Ma uno è certamente la prassi sessuale, ormai tanto vale mettersi insieme perché già tanto hanno relazioni sessuali lo stesso. E qui c'è tutto il problema, ecco, della concezione della sessualità. L'altro, molto diffuso, è la paura. Tanto che la paura è uno dei sentimenti più profondi oggi, sempre. L'uomo è essenzialmente uno che ha paura. Ecco, ha tutta l'insicurezza anche sociale di oggi, ma ha paura. Ecco, i ragazzi di oggi, molti, meno di essi, crescono fragili perché non hanno dietro l'autorevolezza di un papà o altre cause. Ecco, quindi affrontano la vita con paura. A prendere grandi impegni si ha paura. Allora bisogna tenere presente, ecco, questo aspetto, no? L'altro è un problema anche economico, lo sappiamo, sapete anche tutti. Si combinano tante volte insieme o sono diversi. Ecco, io vorrei sottolineare finalmente un altro aspetto. Ecco, voi che accompagnate questi giovani che vengono con tutte queste problematiche, che bisogna sapere ascoltare, aiutare man mano, come faceva il diacono Filippo, seduto accanto all'altro per aiutarlo a entrare in questa visione cristiana, che è la più bella di tutte, la più difficile anche perché è la più alta. Io penso che voi avete un ruolo straordinario, espressione proprio della Chiesa che accompagna questi a incontrare il Signore nel matrimonio, e un ruolo di testimoni, di fratelli, di amici, di testimoni. Testimone è uno che ha vissuto profondamente, che parla non soltanto per sentito dire o per astrazione, ma perché lui è entrato in questa visione, perché lui la vive, certamente anche con le sue difficoltà, e tante volte non arrivando totalmente, ma essere testimoni di questo. Io vorrei proprio ringraziare voi che già avete assunto questo compito così straordinariamente importante e incoraggiarvi a essere dei veri testimoni. Da questo punto di vista vorrei dire, proprio pensando alla situazione di oggi, io ho deciso, no, di avviare il processo di beatificazione di Maria Cristina Cella Mocelin. Mi ha molto impressionato. Non tanto lei, forse l'avevo vista così, una volta o due, vista in parrocchia, ma mi ha impressionato suo marito. Carlo. Ne ho ascoltato più volte e veramente da lui ho capito chi doveva essere la sua moglie. Era una coppia normale, vissuta nelle nostre parrocchie, ecco, che si è sposata, hanno avuto 3 bambini, ecco, oggi adolescenti. Sono santificati nel matrimonio e sentire Carlo ancora oggi che cosa ha ricevuto dalla Maria Cristina è impressionante per me. Ricordo solo una cosa, che lui me l'ha detta più di una volta, quasi all'inizio del matrimonio, non so quando, stavano per sposarsi, Maria Cristina diceva a Carlo: sai Carlo, noi per riuscire bene nel nostro matrimonio bisogna che siamo in 3. E lui rimaneva un po' sbalordito, ecco, come in 3? Ecco, siamo in 2. Non ci bastiamo uno o l'altro, ci vogliamo bene. Ecco, no, dice, dobbiamo essere in 3, se no le cose non vanno bene, non andranno bene. E lui rimaneva, diceva, non riuscivo a entrare in questa visione, ecco, mi sembrava, ecco, nel mio grande amore verso questa ragazza, che quello fosse un intruso. Ma un po' alla volta Maria Cristina gli ha fatto capire che non era un intruso quello, non era un intruso. Era colui che era la sorgente del loro amore e che poteva fare che il loro amore li facesse diventare davvero un essere solo. Voi sapete bene chi era questo terzo, era un terzo con la T maiuscola. Se non c'è quello, quei due lì non riusciranno sempre a amarsi veramente. Ci vuole un terzo, non un intruso, ma uno che è già presente nel vostro cuore per fare davvero un vero matrimonio, un vero amore nuziale. E l'augurio che io faccio a tutti voi e l'augurio che vi accompagno con la mia preghiera, la mia benedizione, ecco, perché voi possiate davvero far capire questo grande mistero e farlo vivere nella sua pienezza. Sarà di una fecondità straordinaria per la vita della Chiesa, ma ricordatevi, è una vera opera di straordinaria evangelizzazione anche per tutta la nostra società.